Buonasera, la trasmissione Cittadini in Divisa, io sono Luca Marco Comellini e oggi ho con me due ospiti, il segretario generale FCS Giuseppe Fortuna, già stato nostro ospite altre volte, e il magistrato ordinario Alessio Liberati, anche lui è stato nostro ospite e abbiamo trascorso delle mezz'ore a parlare abbastanza piacevoli, anzi completamente piacevoli, per dare informazioni a tutti quei cittadini in divisa che purtroppo vivono magari lontano da determinate questioni o non hanno modo di informarsi altrimenti. La puntata di oggi è dedicata principalmente a rivolgere un appello alle forze di polizia. Un appello per la sicurezza. Perché questo appello? Perché, come voi avete letto sui vari siti del Partito Radicale e dai giornali e alle agenzie stampa, nelle settimane scorse c'è stato un duro sciopero della fame e della sete di Marco Pannella per l'amnistia. Ma la questione non è solamente l'amnistia, è anche giustizia e libertà. Da qui la lista di scopo per queste prossime elezioni, sia politiche che amministrative, che ha assunto appunto questo nome: amnistia, giustizia e libertà. Adesso spiegare in questo poco tempo che ci concede Radio Radicale, anzi grazie a Radio Radicale, grazie anche al tecnico che mi sopporta ogni volta. E spiegare in poche parole quali sono le decennali battaglie dei radicali, non basterebbero 24 ore consecutive di trasmissione, sono condensate in tre parole: amnistia, giustizia e libertà. Come cittadini in divisa, negli ultimi 3 anni abbiamo potuto avvalerci dei parlamentari radicali nel cercare di restituire trasparenza, legalità, diritto e diritti negli ambienti dove le divise, le gerarchie spesso e volentieri fanno calare un velo oscuro su ciò che sono i diritti appunto dei cittadini in divisa. Io inizio con leggere questo appello e poi passo la parola a Giuseppe Fortuna. Ogni giorno il lavoro di migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri, reso sempre più difficile con continui tagli alla spesa pubblica, viene vanificato dall'inaccettabile inefficienza dell'intero sistema giustizia del nostro paese. Ogni giorno il lavoro svolto dagli appartenenti alle forze dell'ordine, quali agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, e finalizzata alla repressione dei reati, viene vilipeso nell'ambito di un procedimento giudiziario che raramente giunge a conclusione nei tempi necessari ad evitare la prescrizione dei reati. Ogni giorno il lavoro svolto dagli appartenenti alle forze dell'ordine e finalizzata alla prevenzione dei reati viene frustrato per effetto di un sistema penale che, all'esito dell'espiazione delle pene, produce un tasso di recidiva del 70% dei detenuti, con il conseguente effetto di moltiplicazione dei reati. Ogni giorno gli operatori della sicurezza subiscono gli effetti di un sistema ormai incapace strutturalmente di garantire la sicurezza dei cittadini. Il numero dei procedimenti penali pendenti, pari a circa 5 milioni, l'irragionevole durata dei processi per i quali l'Italia è costantemente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, le condizioni inumane, degradanti, illegali e criminogene in cui sono costretti i detenuti, che privati, oltre che della libertà personale, anche dei più elementari diritti umani, tornano perciò a delinquere nell'impressionante numero di 7 su 10, a fronte di medie europee nettamente più basse. Impongono una risposta straordinaria e strutturale. Le scelte sino ad oggi praticate per garantire la sicurezza dei cittadini e concretizzatesi nella continua proliferazione delle fattispecie penali, nell'accettuazione degli effetti afflittivi connessi al riconoscimento giudiziario delle diverse tipologie di recidiva, nella proliferazione di cause ostative al godimento dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, si sono rilevate semplicemente fallimentari. È difatti del tutto inutile continuare a disegnare nuovi reati lì dove vi è un processo penale, un sistema di esecuzione penale incapace di raggiungere i propri scopi. L'incapacità di giungere per tempo a una sentenza definitiva è causa non solo di violazione dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia alle vittime dei reati che agli accusati, ma è anche fattore di moltiplicazione dei reati. L'incapacità di eseguire una pena giusta, cioè consistente nella sola privazione della libertà personale e tendente alla rieducazione del condannato, è causa non solo di violazione dei diritti elementari delle persone ristrette, ma anche di moltiplicazione dei reati e perciò delle vittime dei reati. Occorre pertanto ripensare completamente il sistema giustizia e per farlo occorre immediatamente tornare alla legalità costituzionale, partendo dall'unico provvedimento in grado di restaurare l'ordine dei diritti voluto dai Costituenti, l'amnistia. Solo attraverso un provvedimento di amnistia si potrà tornare a governare la politica criminale dello Stato, implementando poi le necessarie riforme atte a evitare il ritorno della situazione attuale. Solo attraverso l'amnistia, capace di abbattere l'enorme arretrato accumulato dal sistema giudiziario, potranno essere concentrate le energie sui processi per i fatti più gravi, evitandone perciò l'incontrollata prescrizione. Solo una pena rapidamente erogata, equa e giusta, quanto alle modalità di espiazione, è destinata a evitare la recidiva. Solo in questo modo, ne siamo fermamente convinti, agli operatori della sicurezza sarà restituita una valida motivazione per continuare a garantire il raggiungimento dei fini istituzionali e ai cittadini una reale e concreta sicurezza basata su regole certe, su un sistema giudiziario efficiente, rapido e quindi capace di garantire la certezza della pena nel pieno rispetto dei diritti di chi la subisce e chi la deve far osservare. Per questi motivi, invito e invitiamo tutti gli operatori della sicurezza a sostenere con convinzione e con ogni possibile mezzo la lista di scopo Amnistia, Giustizia e Libertà, affinché tramite la prima si possa giungere all'affermazione delle seconde. Questo è l'appello che abbiamo anche come PDM preparato per spiegare le ragioni di una lista in cui è contenuta la parola amnistia, perché la disinformazione di regime ultimamente ne ha un po' stravolto il concetto della parola. Giuseppe Fortuna.
Eccoci. Allora, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori. Ringrazio ancora Luca e Radio Radicale dell'opportunità che ci offre, che mi offre. Sono segretario generale dell'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, che è un'organizzazione civica, che è composta da due parti. Lo dico sempre, inizialmente una componente di cittadini finanzieri, quindi appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio o in congedo. Io faccio parte dei finanzieri in congedo della Guardia di Finanza, e una componente di cittadini comuni, proprio perché queste due componenti tra loro dialoghino, propongano e per mettere a disposizione della società civile le idee di questo mondo ricchissimo che è quello della Guardia di Finanza. Allora, penso che tu ci chieda innanzitutto una prima opinione
Una prima opinione,
su
certo.
questo documento e insomma, senza dubbio il problema della giustizia è un problema centrale perché non esiste paese civile, non esiste vivere sociale sereno, tranquillo se non si garantisce la certezza della pena, la certezza dei diritti. Io credo che siamo entrati oramai già da diverso tempo, ce ne siamo accorti in modo drammatico in quest'ultimo anno con gli interventi del governo tecnico, siamo arrivati, diciamo così, a un punto in cui tutti i nodi del nostro paese sono venuti al pettine e questo è un nodo grosso, anche se non è l'unico, chiaramente, però sicuramente è quello più drammatico. Insomma, ho visto diciamo così, lo sciopero della fame e della sete di Pannella, che è stato portato avanti fino al limite delle possibilità fisiche, e sulla base di quello, insomma, abbiamo potuto accorgerci, vedere proprio fisicamente, anche con dei servizi televisivi che sono poi andati in onda successivamente, proprio in ragione di questo sciopero, di questo. La situazione inumana in cui in tanti carceri italiani si vivono i detenuti e i carcerati. Questo da una parte. Dall'altra parte c'è una realtà in cui effettivamente all'esterno delle carceri, in cui molti non si rendono conto cosa vuol dire e a che cosa si va incontro se si delinque. E quindi è una naturalmente si tratta di un diciamo di equilibri che in ogni caso sia nell'uno che nell'altro portano a delle distorsioni gravi per il paese. Cosa dire dell'appello? Certamente, insomma, non si può non essere d'accordo sul discorso amnistia. Io vorrei però mettere in evidenza un aspetto che la
tu
macchina
come ex
appartenente
a una forza di polizia.
Sì, beh, noi diciamo che innanzitutto come forza nella mia esperienza di finanziere
a ordinamento militare
ho fatto servizio alla Guardia di Finanza per 27 anni, poi sono transitato in un'autorità amministrativa indipendente al Garante della Privacy per una decina. E chiaramente la Guardia di Finanza, quindi la mia esperienza, è un'esperienza di particolarmente calibrata sui reati economici. Quindi devo dire che gli arresti che personalmente ho eseguito o fatto eseguire come dalle persone che collaboravano con me erano essenzialmente su reati di tipo economico, insomma. Quindi mi rendo conto che invece le realtà di carabinieri e polizia naturalmente sono diverse rispetto a quelle che fanno parte del mio bagaglio di esperienze. In ogni caso, ecco, tornando un pochino a quelli che sono i traguardi che come sistema paese dobbiamo sicuramente perseguire, credo che affrontare un problema di questo genere voglia dire investire anche e specialmente su almeno tre grossi settori. Insomma, innanzitutto investire sull'efficienza della macchina giudiziaria, che come tutte le pubbliche amministrazioni ha enormi difficoltà. È una macchina grande, una macchina complicata, una macchina in cui è necessario senza dubbio trovare dei meccanismi per ingenerare dei miglioramenti virtuosi. C'è senza dubbio l'esigenza di intervenire anche sul sistema giudiziario, attenzione, non soltanto penale, adesso naturalmente gli aspetti più drammatici riguardano ovviamente gli aspetti detentivi. Però c'è anche un altro grande problema del paese, che è quello della giustizia civile, perché se noi siamo come sistema, come paese, in concorrenza mondiale, non far funzionare anche la giustizia civile è un problema che non ne parleremo qua ovviamente, ma che comunque incide sulla scelta degli investitori internazionali di portare denaro nel nostro paese.
Perfetto, scusa, interrompo perché se mi dici tutto ora, visto il tuo schemino, che fortuna quando viene qui a Radio Radicale prepara uno schema mentale dei suoi percorsi logici. Certo. Quindi tu hai detto occorre ripensare completamente il sistema giudiziario partendo dall'amnistia delle pene e dei reati, ripensarli.
Beh, oddio, ripeto, senza dubbio, ad esempio ci sono alcuni istituti che vanno ripensati, come ad esempio quello della prescrizione. Cioè, adesso io parlo specialmente sui reati per i quali ho una esperienza diretta, reati di corruzione, reati contro la pubblica amministrazione che si prescrivono in tempi brevi, 7 anni e mezzo, quando probabilmente si vengono a scoprire 5-6 anni dopo il fatto, è evidente che vuol dire mandare esenti da pena questo. E poiché si tratta di reati di grande delicatezza, ad esempio una proposta potrebbe essere quella, per questo tipo di reati, di grande allarme sociale, potrebbe essere quella proprio di interrompere completamente la prescrizione. La prescrizione inizia il processo, non c'è più prescrizione, come avviene in paesi anglosassoni, ad esempio, mi risulta. Bene. Quindi, per esempio, questo potrebbe essere una cosa concreta. Se questi sono reati gravi, specialmente per il... Che incidono pesantemente, adesso si parla tanto di anticorruzione, insomma, cominciamo a fare le cose seriamente.
La corruzione è uno dei mali dell'Italia, no? Sì. Uno dei principali mali dell'Italia, quindi adesso liberati. Hai ascoltato l'appello, hai ascoltato queste prime considerazioni di Giuseppe Fortuna. Occorre ripensare completamente il sistema giudiziario partendo dall'amnistia delle pene e dei reati? Ti ripeto anche a te la stessa domanda.
Beh, sì, Luca, innanzitutto grazie di questo invito e un saluto a tutti. E al di là del significato politico di questo appello, significato rispetto al quale preferisco rimanere in termini di neutralità, proprio per la funzione che svolgo, il problema dell'amnistia va legato al problema della giustizia. L'amnistia in sé è un procedimento che si è dimostrato, è un istituto che si è dimostrato non del tutto efficace, nel senso che si mettono fuori, se interpretato in termini di svuota carcere, si mettono fuori delle persone che poi inevitabilmente dopo poco rientrano e quindi è perfettamente inutile. L'amnistia ha un senso se, come diceva anche il segretario Fortuna, si accompagna a un ripensamento generale del sistema giustizia, e penso in particolare alla depenalizzazione di alcuni reati minori che hanno portato in carcere soprattutto, questo bisogna dirlo, una serie di persone particolarmente deboli dal punto di vista economico. E si assiste a un diritto penale estremamente punitivo nei confronti di coloro che, essendo in uno stato economico di minore agevolezza, minore abbienza, hanno una obiettiva difficoltà da un lato a difendersi e dall'altra
il cosiddetto povero Cristo, inteso fra virgolette.
Esatto. E il rischio è che il sovraffollamento delle carceri costituisca anche un alibi per adottare una politica di minor rigore avverso un certo tipo di reati, quelli commessi per esempio dai pubblici ufficiali, che erroneamente vengono considerati di minor allarme sociale. Cioè, se le carceri sono piene di persone che hanno commesso fatti per i quali si potrebbe tranquillamente evitare la sanzione penale, è ovvio che in carcere non ci si potrà mettere altre persone. E allora intervenire attraverso un'amnistia, che è bene ricordare estingue non solo la pena ma anche il reato e quindi i processi in corso, e quindi snellisce tutta la macchina della giustizia e consente anche a noi giudici di fare dei processi con maggiore certezza, di arrivare a una irrogazione concreta della pena che poi verrà eseguita, beh, questo è un vantaggio sotto molti punti di vista.
Scusa, una curiosità, che ingolfamento, un valore da 1 a 10 sulla scala dell'ingolfamento della macchina giustizia?
9.
9.
Credo sia imbarazzante proprio per tutti, soprattutto per noi giudici, dover dare questi rinvii a un anno, due anni, arrivare sempre al limite della prescrizione per ogni grado di giudizio, perché si lavora sempre nell'emergenza. Questo non va bene, non va bene perché i tribunali sono pieni di reati che in realtà forse non hanno molto senso di esistere, o comunque ne hanno molto meno rispetto ad altri. Altri che sono più gravi hanno portato il paese, dove lo vediamo tutti, attraverso sistemi corruttivi, sistemi di collusione, vicinanze con vere e proprie organizzazioni criminali, che troppo spesso rimangono aree impunite, un po' perché il codice di procedura penale non consente appieno di utilizzare degli strumenti, un po' la denuncia che viene fatta in questo periodo di fenomeno di contenimento politico della criminalità organizzata anziché di contrasto totale, e dall'altro lato impediscono ai giudici, ai pubblici ministeri, che devono lavorare troppo, di dedicarsi con maggiore attenzione a quei procedimenti che sono più delicati, più difficili. Insomma, le carceri, ma anche le aule di tribunale, sono piene di piccoli reati, di piccole cose che forse meriterebbero meno attenzione rispetto ad altri fatti che finiscono per essere trascurati. In questo l'amnistia potrebbe offrire una risposta in termini di snellimento degli uffici giudiziari, di maggiore possibilità detentiva per altro tipo di reati, e ridurre quindi anche poi i rischi di prescrizione.
Dal punto di vista dell'operatore delle forze di polizia, quindi la domanda la rivolgo a Giuseppe. Come la valuteresti la questione del finanziere, arresti una persona, a un certo punto vedi che il tuo lavoro è vanificato da una prescrizione che arriva a volte neanche all'inizio del processo, no? Perché i processi non iniziano, si prescrive direttamente il fatto e poi vedi il colpevole, o meglio l'imputato, l'indagato, chiamalo come ti pare, che magari ti guarda, ti sorride e ti dice: oh, vedi, cioè,
Stiamo parlando di colletti bianchi o stiamo parlando di reati comuni?
Stiamo parlando di colletti bianchi, perché i reati comuni, purtroppo, è diverso il ragionamento che viene affrontato, no?
Beh, cioè, senza dubbio, insomma, adesso
cioè,
diciamo
il povero
anche...
Cristo, quel povero Cristo, fra virgolette, che magari ruba una mela o evade l'IMU, sì. Facciamo l'ipotesi, no? In proporzione a una sanzione maggiore del colletto bianco che corrompe per centinaia di milioni di euro, se non miliardi, e poi va impunito per la lentezza della macchina.
Ma io direi che su questo, attenzione, l'avevo già accennato prima nel precedente intervento, insomma, cioè, secondo me bisognerebbe avere una molto maggiore che posso dire rigidità e severità nei confronti di questo tipo di reati. Cioè, diciamo chiaramente che questi problemi si sono verificati perché negli ultimi 20 anni c'è stata invece una tendenza opposta che è assolutamente inaccettabile. Cioè, non si può abbassare la prescrizione in modo tale da far sì che questo tipo di illeciti, che sono devastanti per il paese e che non ci possiamo più permettere, continuano ad essere perpetrati in modo, come dire, gratuito e senza pagare dazi, insomma. Quindi su questo attenzione, ci sono responsabilità politiche precise di gente che ha fatto queste leggi, di parlamenti che hanno approvato, questi uomini politici che hanno approvato queste leggi negli anni scorsi. Non si può fare un...
Ti riferisci alle leggi ad personam? No.
Io mi riferisco a tutte quelle disposizioni. Sai, io ricordo la ex Cirielli, è ex non a caso, lo stesso Cirielli che se non erro un ufficiale in aspettativa dei carabinieri, l'ha disconosciuta. Ma allora cosa si aspetta a rimettere mano a quella legge? Perché è una legge che obiettivamente fa dei danni infiniti e incalcolabili.
La Guardia di Finanza?
Io ricordo gli inviti che sono stati fatti nel 94 dall'allora presidente Berlusconi ai cittadini ad arricchirsi. Cioè, questa è una cosa, secondo me, che ha avuto un effetto devastante sul paese. E tutto questo insieme di provvedimenti sono provvedimenti che devono essere rivisti in una logica di nuova etica politica di comportamento da parte di chi gestisce la cosa pubblica, non soltanto a livello ovviamente di potere legislativo, ma anche a livello di potere amministrativo. Cioè, la situazione della corruzione in Italia è diventata veramente da paese non di democrazia avanzata, ed è un problema che non possiamo più tollerare che venga mantenuto in queste dimensioni.
Gran parte dei reati, quelli minori ovviamente, sono dovuti all'immigrazione, cioè le carceri sono piene di immigrati, clandestini, eccetera, eccetera, che hanno commesso a volte il famoso furto della mela. Questo è dovuto a una legge che era la Bossi-Fini, no? Come operatori delle forze di polizia, come l'avete giudicata questa legge?
Ma io ripeto, io posso dare un'indicazione sulla base della mia esperienza personale.
La Guardia di Finanza è stata
forzatamente
impegnata.
Sì. Beh, la Guardia di Finanza, specialmente il dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza, che naturalmente opera ai confini, in questo caso anche della comunità europea, no? Perché naturalmente l'Italia è in gran parte...
È rimasto famoso l'episodio degli operatori della Guardia di Finanza, con quell'incidente con le motovedette libiche, no?
Sì.
Quando c'era ancora Gheddafi.
Sì. C'erano che una motovedetta libica, se ricordo bene, che sparò contro un peschereccio, c'erano a bordo di questa motovedetta libica, ecco, dei militari italiani, insomma, che furono naturalmente, che non potettero far nulla, naturalmente, anche perché erano ospiti su una nave da guerra straniera, insomma, libica in questo caso. Sì, ecco, però ecco, il punto fondamentale, io credo che per quanto riguarda diciamo così, questo fenomeno, è un fenomeno che dell'immigrazione, della regolamentazione dell'immigrazione, è un fenomeno naturalmente delicatissimo, che riguarda però la diciamo reati di carattere comune. È chiaro che gente che entra senza, casomai nascondendosi in qualche doppio fondo di camion, piuttosto che su scialuppe, su barconi stipati in centinaia, eccetera, sono persone che quando arrivano sono gente disperata, insomma, ecco, quindi è uno scenario diverso da quello di cui parlavamo prima dei reati dei colletti bianchi, insomma, ecco, quindi sono... Senza dubbio sono problemi altrettanto delicati e gravi, senza dubbio.
Perché la proporzione, in realtà i colletti bianchi che stanno in carcere sono veramente pochi, eh?
Beh, non devono stare, però io il colletto bianco, perché c'è a dire questo? Perché si tratta di naturalmente di personaggi, di personalità, ovviamente attrezzate sotto il profilo culturale, professionale e così via. Se il sistema è un sistema veramente dissuasivo, i reati diminuiscono. Se l'efficacia, se i sistemi interni, ora si parla tanto di sistemi di risk management, no? Se prendiamo per esempio a novembre il ministro Padroni Griffi ha fatto una dotta intervento all'Università di Roma, nel quale ha chiesto che la pubblica amministrazione assolutamente si deve dotare di questi sistemi che servono per prevenire tutti i vari rischi.
Non è la prima volta che lo dicono però, eh?
Sì, però è una cosa abbastanza...
Noi adesso... Ogni governo c'è qualcuno che
sì,
dice...
Sì, però ci sono, è vero, però ci sono, ad esempio noi abbiamo fatto sul nostro sito www.ficis.it, abbiamo pubblicato, per esempio, stiamo facendo un'iniziativa per l'amministrazione finanziaria, guardando specialmente l'amministrazione finanziaria, sui sistemi di internal audit della pubblica amministrazione, chiaramente con riferimento in particolar modo a Agenzia delle Entrate e a Guardia di Finanza. L'Agenzia delle Entrate ha un sistema, abbiamo fatto un'intervista al direttore centrale dell'audit interno dell'agenzia, il dottor Crociata, ha un sistema che da 10 anni implementa di risk management, che è molto avanzato, addirittura vengono a studiarlo dall'estero, mi risulta che qualche mese fa sono venute dall'Olanda, che non è esattamente un paese del terzo mondo, a vedere come l'agenzia si attrezza e affronta queste tematiche. Stupisce naturalmente che invece altre amministrazioni in Italia, compresa anche un po' la Guardia di Finanza, la quale bisogna probabilmente stimolare un po', visto che in passato qualche problema la Guardia di Finanza di corruzione ce l'ha avuta e ce l'avrà certamente, perché le amministrazioni finanziarie ce l'hanno tutte, che non si faccia invece, che non si faccia qualcosa di analogo nelle altre amministrazioni. Quindi è importantissimo che si spinga, che noi come società civile, come organizzazioni civiche, stiamo proprio col fiato sul collo a questa amministrazione, e noi per la Guardia di Finanza lo faremo e lo stiamo facendo, perché questo tipo di frontiera venga sempre più, il confine venga sempre più portato in avanti e si disincentivino sempre più i colletti bianchi, compresi quelli che devono prevenire e reprimere l'evasione fiscale, a comportarsi correttamente.
Meno reati, meno processi, meno processi?
Meno processi, forse sì.
Forse sì, forse. Sì.
Sicuramente.
Cioè, prima hai dato un voto di 9 alla...
No,
al carico...
sicuramente meno carcere, voglio dire, ci sono delle scelte da fare.
Tu, premettiamo per chi ci ascolta, sei un magistrato ordinario e ti occupi dei giudizi civili, non penali.
Sì, mi sono occupato anche di diritto penale, ma soprattutto sono stato uno dei pochi magistrati a avere la fortuna di poter lavorare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove ho visto con mano quello che non ho potuto vedere da magistrato ordinario. Un magistrato non entra mai nel carcere se non nelle salette per gli interrogatori. Io non ho mai visto un carcere. Però quando poi vengono fatti questi ricorsi contro l'Italia vengono fuori delle situazioni inimmaginabili. Faccio un esempio: ci sono carceri senza riscaldamento, senza acqua calda, dove si può fare la doccia 2 volte a settimana, dove non ci sono i vetri, dove non c'è lo spazio per stare in piedi, dove si sta in 9 in uno spazio di 15 metri quadrati, non c'è un'assistenza psicologica, c'è un uso generalizzato di psicofarmaci e sedativi per contenere i carcerati. Allora, questo ovviamente non tende al recupero, ma soprattutto è in violazione di quei trattamenti inumani e degradanti che sono vietati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Questo pone, come poi i radicali dicono spesso, l'Italia in una situazione inaccettabile, voglio dire.
Ti interrompo un secondo. Cos'è che impedisce, secondo te, al cittadino comune di vedere questi aspetti che tu stai descrivendo in questo modo molto chiaro? La mancanza di informazione o la disinformazione?
Ma questo non sono in grado di dirlo, probabilmente la mancanza di informazione, ma non solo il cittadino comune, perché ripeto, anch'io da giudice queste cose non le ho mai viste. le ho viste quando sono stato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mi sono letto dei dossier, mi sono documentato e ho scoperto. Abbiamo questa sentenza Sulemanovic famosa in cui si condanna l'Italia perché il detenuto veniva tenuto in una condizione tale da avere meno di 3 metri quadri a disposizione. Oltretutto possono soffrire solo di un'ora d'aria. Beh, questo sono dei parametri assolutamente in violazione di quelli che sono gli standard definiti dal Consiglio d'Europa e che prevedono che una serie di garanzie e di diritti per il detenuto, sia ai fini rieducativi sia per non scadere ai confini proprio della tortura, del trattamento inumano e degradante. Ora, è giusto che chi ha commesso un reato sia sanzionato, ma porsi in una prospettiva persecutoria ancora più grave è assolutamente indegno per una democrazia. E non lo dico solo sotto il punto di vista della tutela dei detenuti, ma anche del personale della polizia penitenziaria. In Italia abbiamo un numero spaventoso di suicidi sia tra i detenuti che tra il personale di polizia penitenziaria. Ora, prima di arrivare al suicidio c'è un livello di malessere che ovviamente deve essere diffusissimo e che riguarda l'intero sistema carcerario, da qualunque parte lo si veda, sia dalla parte delle forze di polizia penitenziaria che da quello dei detenuti. Questo non può essere accettabile, senza considerare il fatto che anche in un'ottica meramente economica, dopo la sentenza Sulemanovic, si aprono degli scenari inquietanti per l'Italia, perché se ognuno dei 60 e oltre 1000 detenuti italiani decidesse di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per farsi risarcire quei danni che gli spettano in quanto sono trattati in maniera inumana, noi avremmo le casse dello Stato veramente in seria difficoltà. Allora, a questo punto si pone per forza di cose l'interrogativo: conviene spendere per ampliare le carceri, dare quindi avere più personale, quindi
effetto di caduta,
una condizione migliore che non ci espone così a una condanna da parte della Corte Europea, o dobbiamo andare avanti in questo modo? Allo stesso tempo si potrebbe scegliere una politica diversa: non si vuole spendere più, non lo so, dell'1% del PIL per le carceri, va bene, allora bisogna però prendere atto che non si possono riempire più di tanto, bisogna lasciare degli spazi minori al diritto penale detentivo e consentire al sistema giustizia di svolgere la sua funzione rieducativa in senso reale, effettivo.
Quindi si spera che adesso si riesca ad arrivare a una riforma della giustizia.
Ma la giustizia ha bisogno di tante riforme.
Sono anni che sento parlare di riforma della giustizia, in tutte le salse, no? Ogni volta che c'è un periodo elettorale, un nuovo governo, si ricomincia e si riprende lo stesso discorso di riforma di giustizia. Poi, da 3-4 anni ormai vedo che gli unici che dicono sempre le stesse cose con la solita loro chiarezza e coerenza sono appunto i radicali, che hanno fatto adesso questo appello. Però dall'altra parte non vedo la stessa chiarezza, o meglio, vedo che c'è una volontà di ignorare il problema, che è un problema che sta crescendo a dismisura. Stamattina mentre facevo colazione ho seguito un po' di vari TG, c'era questo problema, sono stati fatti dei servizi sulle carceri e sulle condizioni delle carceri, ma dipende ovviamente poi da chi ha fatto il servizio. C'erano dei servizi fatti come se fossero carceri modelle, dei servizi che hanno fatto vedere una parte della verità, no? Tu adesso parlavi di questa sentenza di condanna che fa vedere l'aspetto.
Il degrado delle carceri purtroppo si registra sotto tantissimi profili. Abbiamo avuto la storia di una direttrice delle carceri che aveva delle relazioni sessuali con i vari carcerati, di un cappellano militare pagato con i soldi dello Stato che abusava sessualmente dei detenuti. Sono delle situazioni purtroppo non così estreme. E la mancanza di consapevolezza da parte...
Questo era tanto per riprendere il fatto dei cappellani militari, no?
È un fatto, secondo me, di una gravità inaudita.
Quello comunque, scusami, era un cappellano della... era un cappellano, ma non militare. Era non un militare. No, era un cappellano sempre comunque della stessa filosofia di casta di prelati, no? Mm-hmm. Però era quello per le diciamo delle polizie che stanno in base a un accordo, sì, con la CEI.
Ma il discorso non, poi non,
vabbè,
non si
sposta comunque, sì,
molto.
Stessa famiglia.
Esatto. Questo però comunque è veramente indicativo del degrado in cui vivono, purtroppo sono costretti i carcerati, che arrivano anche a questo perché le strutture non consentono delle alternative, e quindi si arriva addirittura a vendersi fisicamente a un religioso pur di avere il pacchetto di sigarette. Ecco, questo deve far riflettere sulle condizioni reali in cui vivono e sono costrette a vivere queste persone. Ecco, questo non fa giustizia della nostra civiltà giuridica e democratica. Sono fatti gravi che devono essere all'ordine del giorno. E in questo veramente c'è una scarsa attenzione da parte di tutti e anche una scarsa informazione. Solo pochissime forze politiche, radicali in primis, hanno portato avanti queste battaglie. Ecco, secondo me, e con questo chiudo questo aspetto, si tratta di recuperare un gap sempre più evidente tra i diritti che sono tutelati dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e l'ignoranza che c'è in Italia, la scarsa applicazione della Convenzione, da parte un po' di tutti, giudici compresi. Basti pensare che queste sentenze non sono tradotte, perché la Corte Europea le emette in inglese o in francese, e tranne quelle italiane che vengono tradotte da alcuni organi italiani, le altre rimangono per lo più sconosciute ai più. Anche i giudici non conoscono tutti l'inglese e il francese a livello tale da potersi documentare su tutto quanto. E se non si passa attraverso una conoscenza integrale di queste sentenze, che sono fondamentali, perché tra l'altro in qualche modo sono anche indirettamente, se vogliamo, vincolanti, sarebbe complicato adesso spiegare perché, è ovvio che rimaniamo sempre più lontani dall'Europa.
Perfetto, scusate, colpo di tosse. Alessio Liberati ha parlato di suicidi nelle carceri, che non riguardano solamente i carcerati, ma sappiamo benissimo che riguardano anche la polizia penitenziaria. Sì. E tu sai benissimo che sull'argomento, noi, tra l'argomento dei suicidi fra i cittadini in divisa, abbiamo fatto talmente tante interrogazioni e altre iniziative che però hanno sempre avuto queste risposte molto vaghe, no? Nella Guardia di Finanza, o meglio, facciamo in generale, fra gli operatori delle forze di polizia, voi come FCS avete avuto modo di affrontare questo argomento?
Ma noi abbiamo avuto il problema dei suicidi nelle forze di polizia, poi specialmente quelle particolarmente soggette ovviamente a stress sia operativi che, come il caso ad esempio delle, sicuramente gli agenti di custodia, insomma, certamente è una vita difficile, sono ambienti difficilissimi, però anche nel, che io sappia, anche nei carabinieri ci sono problemi di questa natura, e anche nella Guardia di Finanza. Non ho dati sulla Polizia di Stato, a dire la verità, e sarebbe interessante invece disporre anche di questi dati. Nella Guardia di Finanza c'è stato un periodo che questo fenomeno purtroppo ha dato luogo a parecchi episodi luttuosi, e ancora adesso di tanto in tanto si verificano situazioni di questo genere. L'impressione che abbiamo noi è che ci sia stata una leggera diminuzione in questi ultimi 2 anni. Io parlo adesso proprio della Guardia di Finanza. Questo anche perché c'è stato negli anni scorsi una maggiore attenzione, c'è stato un miglioramento sicuramente dei rapporti interni. Questo anche un po' un piccolo, anche con l'azione con gli organismi della rappresentanza, c'è stata una maggiore partecipazione alla vita dell'amministrazione, maggiore apertura anche dell'amministrazione stessa. Quindi penso che questo sia sicuramente, è chiaro che insomma, comunque sono ambienti, parlo del corpo, sono ambienti in cui evidentemente, insomma, avendo tra l'altro anche a disposizione un'arma di dotazione, il momento di crisi grave, eccetera, fare un passo di quel genere può essere più agevolato purtroppo dalla disponibilità dell'arma. Noi abbiamo fatto solo questo, dico, abbiamo come associazione abbiamo aperto proprio un numero verde già da diversi anni, un numero verde in collaborazione con il telefono Cevita, un telefono azzurro, diciamo così, che si trova in Piemonte, e abbiamo anche dei nostri volontari che collaborano. Non sappiamo quanta gente telefona degli appartenenti alle forze di polizia, perché naturalmente sono dati che non ci vengono forniti, già sapevamo, quindi. Però abbiamo l'impressione, insomma, con tutto che abbiamo dei topic nel nostro forum internet continuamente aperti, e purtroppo
quando
di tanto in tanto
monitorati dai vertici che poi denunciano chi
no
scrive?
Ebbene, se quello purtroppo è successo recentemente, abbiamo anche una sottoscrizione per pagare le spese legali a dei finanzieri che sono per aver semplicemente espresso delle loro opinioni critiche sulla gestione di encomi, no? Un po' regalati, sì. Questo fenomeno degli encomi facili, no? Sì. Hanno avuto adesso hanno un procedimento penale militare,
fatto l'interrogazione,
che anzi ringraziamo il PDM, ringraziamo sia Luca che l'onorevole Turco, che sono sempre attentissimi su questo, e per cui abbiamo adesso questo problema da sviluppare, insomma, da risolvere.
Non è un fenomeno isolato, anche il CSM dei giudici amministrativi, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, è oggetto di indagine da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è stato presentato un ricorso proprio per violazione addirittura della corrispondenza privata dei magistrati in una mailing list, al fine di aprire procedimenti disciplinari contro chi si esprimeva liberamente e in senso molto critico rispetto all'organo di autogoverno stesso. Quindi c'è un grosso passo indietro,
ecco,
nella
allora,
libertà di espressione.
Si potrebbe parlare a buon diritto di amnistia per lo Stato e per la Repubblica, questa Repubblica così, com'è che la definisce Pannella, in flagranza di reato, perché vedo che in ogni ambiente c'è una violazione del diritto e dei diritti che è paurosa. Tu parli del CSM,
dei giudici amministrativi.
Beh,
il diritto è materia vivente, quindi si modifica, si amplifica,
lo modificano.
Però c'è una dialettica, bisogna anche difendersi, bisogna anche rappresentare nelle sedi
nell'ambito
opportune.
Nell'ambito dei cittadini in divisa la violazione del diritto e dei diritti è costante.
Sì, non c'è dubbio. Ecco, per esempio, il reato di diffamazione, piuttosto che il reato di ingiuria, in questo caso più diffamazione mediatica, è un reato che insomma si sta modificando fortemente. Se noi andiamo, io ogni tanto in tanto vado sul sito del Corriere.it piuttosto che Repubblica.it, e ci sono aperte lì forum di discussione su un argomento, e devo dire con la mentalità giuridica tradizionale trovo delle parole anche molto volgari, e cui obiettivamente mi stupisco, che forse il moderatore dovrebbe intervenire, no?
Guarda,
però effettivamente
te ne racconto una, così io tu sai scrivo sul sito di Tiscali, scrivo degli articoli che riguardano più o meno l'attività del PDM. Beh, se io mi dovessi mettere a fare querele per ogni commentatore anonimo, perché poi ovviamente chi offende non ha la faccia di dire sono io, no? Ultimamente ce ne sono un paio simpaticissimi che scrivono, sapessero almeno scrivere comunque. Ecco, negli ambiti giudiziari, quindi le aule di giustizia sono, non so quanti sono i processi per che riguardano ad esempio i reati di diffamazione.
No, non ho questo dato a disposizione.
Se
non
più
saprei,
o meno
non lo so proprio.
Non lo sai proprio.
Sono reati perseguibili a querela, quindi immagino che da sede giudiziaria circondaria sia diverso, naturalmente.
Ecco. Io immagino che siano un numero spropositato.
Però,
no?
Senza dubbio, basta andare a vedere anche l'uso corrente che si fa nella televisione pubblica di parole che una volta erano offensive al massimo, insomma. No?
Il cosiddetto vaffa.
Per dire, ci abbiamo fatto il vaffa day, no? Se non vado errato, quindi voglio dire, quindi tutto questo per dire che la sensibilità naturalmente si modifica, sì, su queste cose, quindi proprio per questa maggior ragione ci stupisce che ci sia un procedimento penale per per un topic nel nostro forum, nel quale assolutamente non c'è nessuna parola sconveniente.
No,
non
infatti
c'è,
io l'ho letto, è proprio una cosa assurda. Sì, dice, sì. C'è una prevaricazione del diritto di libertà di espressione che è paurosa. Allora, siamo arrivati alla fine anche oggi, anzi abbiamo sforato di parecchio, sicuramente la redazione quando chiudiamo mi rimprovera. Comunque l'argomento era interessante, abbiamo lanciato questo appello alle forze di polizia per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Sono stati con me ospiti Giuseppe Fortuna, segretario generale di FCS, e Alessio Liberati, magistrato ordinario presso il Tribunale di Tivoli. Sì, mi sbaglio sempre, se no. Ringrazio tutti quanti dell'attenzione e vi rimando a lunedì prossimo, che continueremo a parlare di forze di polizia con un appartenente a un sindacato appunto della polizia. Buonasera a tutti e grazie a Radio Radicale.